Domanda da parte di Angela. Fratello Giuseppe, potresti spiegarci Romani 3, 21 a 26? Ho capito bene? Vuol dire che anche se ancora pecchiamo, siamo giusti davanti a Dio? È un po' difficile di capire. Romani 3, 21 a 26 dice: Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Fratello Giuseppe, se dopo che ricevo Gesù nel mio cuore continuo a fare peccati, a volte ripeto gli stessi peccati, Dio mi perdona o no? Grazie in anticipo per la tua risposta.
Gloria al Signore. Amen.
I can subscribe to the question.
Traduci, Angela.
Dora dice anche io mi aggiungo a questa domanda, anche io voglio sapere la risposta.
Perché a volte ripeto gli stessi peccati.
Però Romani 3:10 siamo giustificati solo perché crediamo in Gesù, siamo giusti. E cosa fa uno che pecca di nuovo la stessa cosa? Che non cambia.
Penso che sia stato un papa che ha detto: peccare umano. Perseverare nel peccato è diabolico. Ho dimenticato il nome del Papa, ma uno dei papi in gamba, uno dei papi buoni. Vai, che ne fai da scrittura? Trovami la scrittura. I think it's Psalm 19, Presumptuous Sins, Peccati volontari in italiano.
Sì,
Deve essere
d'accordo.
Salmo 19.
Salmo 19:13.
Sì.
Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari. Questo è quello che vuol
Sì,
dire?
sì.
Allora, Salmo 19:13. Trattieni inoltre al tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me.
Penso che...
Allora sarò integro.
Allora, cioè, fa che non abbiano sopravvento su di me, capisci? Cioè, penso che questa sia la risposta. Cioè, Dio ti perdona ogni volta che penti, dolce Angela. Cioè, se siamo salvati, tu non puoi essere salvato e desiderare peccare. Non è possibile, scusa. Può una fonte, dice Giacomo, dare acqua avvelenata e acqua buona allo stesso tempo? Non può. Se dà acqua avvelenata, la buona è sparita. Se dà buona, non può dare avvelenata. Non può una fonte dare due acque. Le dà un miscuglio, come alla multicultura, è un miscuglio. Allora, il fatto che Dio ti perdona, andiamo a Romani 2, guarda. Ogni volta che ti penti, Dio ti perdona. Siccome lo Spirito Santo, Angela, è nel tuo cuore, adesso lo Spirito Santo ti guiderà sempre a pentirti. Questa è la risposta, no? E Davide diceva, Salmo 19, che era il 13, dice:
Salmo 19:13.
13, liberami dai peccati volontari, e allora sarò integro. Cioè, tutto dipende dalla tua volontà. Dio giudica i tuoi atti, ma prima ancora giudica le tue
Intenzioni.
intenzioni. Nel mondo non si fa il processo alle intenzioni, c'è anche un proverbio, ma Dio sì. Cioè,
Perché lui
nelle
sa.
tue intenzioni tu vuoi commettere adulterio, Dio già ti ha già, diciamo, è pronto a giudicarti.
Perché lui sa che tu non vuoi fare questo. Sa che non è la tua volontà, ma la carne pecca.
Ecco, Angela, se tu quando pecchi non desideri farlo, come dice Paolo in Romani 7, se io faccio quello che non voglio, allora non sono io che pecco, ma è il peccato che dimora in me. Chi mi libererà? Gesù Cristo. Quindi tutto qui, tutto dipende da cosa tu desideri, cosa tu preghi. È qui che diventa potente la preghiera. È qui che è potente. Quando tu sei un uomo di preghiera, una donna. La preghiera ti protegge dai desideri sbagliati.
Mm-hmm.
Tu non puoi essere... Preghiera non vuol dire andare solo in chiesa davanti a, non so, davanti a un pulpito a pregare. Pregare è in continuazione, meditare sul Signore. Arriva una freccia verso la tua torre, sul tuo castello, una freccia infuocata, un pensiero di Satana orribile, va bene, un desiderio che la tua carne desidera, il diavolo dice, ok, attacchiamolo, questa freccia infuocata, la lancia. Se tu sta freccia, la freccia ti colpisce, dici, ah, che bella freccia, sì, io desidero questa, sì, pornografia, sì, ah, dolce adulterio, e allora buonanotte, sei cascata nella fossa. Va bene? Se invece dice no, alzi lo scudo della fede, la freccia si conficca nello scudo. Vai a Romani 2:4, guarda. Perché lo Spirito Santo è nel tuo cuore, Angela, e ti guiderà sempre a pentirti.
Romani 2:4?
Mm-hmm.
Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento?
Capisci?
Cioè la bontà di Dio nel tuo cuore ti spinge al ravvedimento.
È Dio che ti porta al ravvedimento. Tu non è che puoi pentirti, tu, eh?
Mm-hmm.
Gli ebrei cercano di pentirsi da 2000 anni e non ci riescono. Perché? Perché Dio vede che niente. Sarà in Zaccaria capitolo 12-14, lì dice, verserò sul mio popolo lo spirito di pentimento e si pentiranno, e invocheranno a me. Il mio spirito di cordoglio, si pentiranno. Apocalisse 11, cos'è? Verso 13, ci fu un terremoto a Gerusalemme, 7000 moriranno e gli altri diedero la gloria a Dio. Questo è il terremoto che sarà nella settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, c'è un grande terremoto, la grande città America si divide in tre parti, Dio si ricorda di Babilonia e allora manda l'anticristo a bombardarlo con le atomiche e America è distrutta. C'è un terremoto che spacca l'America in tre, va bene, e l'anticristo la distrugge. Cronologicamente, durante l'ira di Dio, 30 giorni dopo il rapimento, va bene? E durante il terremoto, è lo stesso terremoto di Apocalisse 11:13, ci fu un grande terremoto, 7000 ebrei muoiono, il resto danno gloria a Dio. Quindi quando è che si converte? Quando si converte Israele? Si converte alla settima coppa dell'ira di Dio durante il terremoto. Ok, torniamo al punto.
Zaccaria 12:10 dice.
12:10, leggilo.
Spanderò sulla casa di Davide e sulle abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
E guarderanno a me che hanno trafitto. Leggi.
E si guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. E ne faranno cordoglio.
Crocifisso. Ci sarà in quel tempo, ha detto Gesù, Matteo 24:29, ci sarà cordoglio. Perché cordoglio? Perché gli ebrei capiranno che hanno crocifisso il Messia. E si tireranno i capelli. Abbiamo crocifisso il Messia. Come crocifisso il Messia?
Che lo aspettiamo da sempre.
Ma che disgraziati siamo. Abbiamo crocifisso il Salvatore. Ma che pezzi di imbranati che siamo. Ci sarà cordoglio. D'accordo, teniamo al punto.
Allora, quello che dice in Romani 3:21-26 è vero che siamo giusti davanti a Dio solo perché abbiamo ricevuto Gesù nel cuore e questo non dipende da quello che facciamo, dai peccati, dalle opere, dipende da niente. Siamo giusti solo perché Gesù è presente dentro di noi.
Questo sì, questa sorella deve studiare bene Romani 7. Paolo dice, il male che non voglio fare, il peccato che non voglio fare, quello faccio e allora non sono io. Se faccio quello che non voglio, non sono io, è il male che dimora in me.
E che neanche la mia mente può capire come è possibile che io continuo a fare lo stesso peccato di nuovo, Dio mi perdona, mi insegna come evitarlo e io continuo a farlo. Non sembra giusto verso di Dio che Lui deve perdonarmi ogni volta. La mente non riesce a capire questo.
Sì, però Dio ha messo tutto sotto peccato per vedere chi è che si innalza al di sopra. Il peccato sopra di noi è una barriera che, come dice Gesù, messaggio alle sette chiese, ripete sette volte a chi vince, 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 a chi vince.
Mm-hmm, mm-hmm.
Devi vincere il peccato. In che modo? Che diventi senza peccato come Gesù, Dio perfetto, non ci riuscirai mai. Neanche in cielo sarai perfetto come Dio.
E come lo vinci?
combattendo, pregando con lo scudo della fede, meditando la parola, evangelizzando, andando a cercare pecore, e ubbidendo, raggiungendo le pecore, ubbidendo, la donna deve partorire figli. Sai che se tu non partorisci figli, non sei la sposa di Cristo?
Figli spirituali, nel mio caso almeno.
Certamente. Certamente, i veri figli sono quelli spirituali. Tu puoi avere figli carnali che neanche si salvano. Mm-hmm. Puoi avere figli come Caino, come Giuda.
Sì,
figli
sì.
Spirituali. Va bene. Mm-hmm. Quindi, questo riguarda la salvezza e per grazia. Cioè, diciamo, quello che non è compreso c'è un pacco regalo del Calvario, no? La salvezza. Quello che non è compreso sono i premi, le corone, il nostro posto come sposa di Cristo. Questo non è compreso nel sangue del Calvario. La salvezza è per grazia. Però i premi, le corone sono per opere in Cristo. Queste cose non sono gratis nella croce, ma dipende dalla nostra fedeltà al sacrificio di Cristo, dipende dal nostro sangue, dalla nostra fedeltà, dal nostro sacrificio per il Signore e per il Vangelo. Quindi voglio dire, quando tu pecchi non perdi la salvezza, però se persisti nel peccare perderai la corona. Questo è il punto che voglio dire.
Okay. Prima o cioè... poi ti pentirai se c'è Gesù.
Sì, ti pentirai,
non
ma...
Non continuerai per sempre.
Sì, ma la corona l'hai persa però, se non ti penti in tempo.
Cioè mi pento e Dio mi perdona di nuovo e di nuovo e di nuovo, però la corona...
La corona,
ciao, ciao.
No, la corona devi pentirti e cambiare.
Sì.
Però il Signore ti perdona 70 volte a 7 al giorno. Sì, sì, non c'è problema.
Okay.
Però perdi la corona sì. Se non la smetti.
Mm-hmm. Ok, ho capito. Quindi c'è una grande differenza. Non è che puoi peccare quanto vuoi perché ormai Dio mi perdona. No, perdo la corona. Non avrò quel posto speciale nel cuore di Gesù.
Sì, io so di cristiani, come il famoso Jim Becker, che riceveva 8 milioni di dollari al mese, riceveva con col suo programma televisivo Praise the Lord. Gloria, dove li metteresti?
Non lo so, è una cifra che non so neanche se posso leggerla così grande.
Tu che quando sei arrivato quando mi ricordo tempo fa dicevi è andato viaggio di evangelizzazione, risparmiavi i soldi anche andare al bagno e di così, che altro hai detto?
Di prendere il bus o il metro, andavamo a piedi un'ora e mezzo per risparmiare quei pochi centesimi.
Quindi
andava
a piedi un'ora per risparmiare i soldi della
sì.
Del
sì,
metropolitano.
Sì, sì.
Quindi dovrei mettere 8 milioni di dollari.
No, non li voglio.
Bene, il punto che voglio fare è che questo Jim Becker, famosissimo, usava i soldi che lui dava i soldi alle missioni, c'è tante opere buone, però usava una parte dei soldi per pagarsi anche le prostitute, ed era sposato con una donna bellissima e tutto, capisci, è uno spirito, pornografia, prostituzione, adulterio, è uno spirito, ti prende e sei fritto, e l'hanno messo in prigione perché appunto spendeva soldi anche in altra cosa sbagliata. È andato un evangelista a trovarlo in prigione e gli ha detto: ma quando è che hai smesso di amare Dio e ti sei messo all'adulterio? E Jim Becker gli ha detto, sai, tra le lacrime, non ho mai smesso di amare Dio. Capisci? Anche nell'adulterio, anche pagando le prostitute, pagava le prostitute per andare a fare i balletti, tutto, avere sesso con lui. Cioè, anche durante questo adulterio io amavo ancora Dio. Tu puoi amare Dio e amare il mondo. Amare Dio e amare il peccato. E il Signore l'ha bastonato forte. E dopo... Gli ha detto, Jim Becker, quando era in prigione, ho letto la testimonianza, sai? E ha detto, sai, il fatto che mi hanno messo in prigione è stata la salvezza, sennò sarei andato all'inferno. Questa prigione è la più grande benedizione che mi è mai capitata.
Wow. Grazie a Dio.
Amen. E Jim Becker adesso ha aperto un altro canale televisivo, è fuori dalla prigione, c'ha un'altra moglie. E sembra che si sia completamente convertito, è un uomo di Dio, si è pentito. Quindi attenzione ai farisei che lo condannano, guardatevi allo specchio, qui sa, tutti siamo meritevoli dell'inferno, adulteri o no. Cioè uno che non ama il fratello è peggio di un adultero. Se tu vai in una chiesa perfetta, però sparli del fratello, non hai amore, eccetera, tu sei peggio di un adulto. Perché... capito, sei ipocrita.
Grazie Gesù.
Bene, allora grazie Signore. Quindi torniamo alle corone, dipende dalla nostra fedeltà. Il Calvario non ha pagato per la nostra corona. Corona è una cosa, sì. La sposa di Cristo devi lottare tu, non è gratis. Si è salvato, sì, la chiesa dell'Odissea è salva, eccetera. Ma sposa di Cristo devi lottare tu, a volte con la tua vita, morire, soffrire, eccetera. Quindi la verità biblica è questa. Prima c'è la salvezza gratis. La salvezza è gratis, scritture, Tito 3,5, Efesini 2, 8 e 9. Una cosa quindi non serve lavorare per essere salvati, ma solo credere in Cristo per la salvezza. E perché è così? E perché non ne può essere altro modo? Non c'è niente che puoi fare per guadagnare la salvezza. È come tu lavori qui per il Signore qualche anno qui in questa vita e poi per tutta l'eternità dell'eternità, per trilioni, quadrilioni, quintilioni di anni, sei salvo. Ma scusa, e qui la bilancia è un po' sfasata. Allora il Signore dice, è gratis.
Wow.
Gratis. Matteo 18, gli doveva 10.000 talenti, dice, senti tu, è inutile che mi dici mi ripaghi, ti perdono e buonanotte.
Quindi siamo giustificati per fede, per la salvezza.
Riguarda la salvezza solamente. Va bene? Poi il secondo passo è se, per esempio, apparteniamo alla santa, santissima religione dei lazzaroni diplomati, no? E non facciamo niente per il Signore, perché tanto siamo salvi, io sono salvo, no? Chi se ne frega se le anime vanno all'inferno, io sono salvo. Tanto io la salvezza ce l'ho assicurata da Dio, Dio è amore, Dio è amore, certo, anche il Papa lo dice, lui ama tutti, e dice che le pecore perdute si arrangiano, Dio mi ama e sono salvo. Se vogliono la salvezza, vengono qui a bussare alla porta della nostra chiesa, altrimenti Dio li punirà e manderà all'inferno. Se è così che ragioniamo,
no.
Se è così che ragioniamo, la corona è persa.
Dobbiamo darci da fare, sì.
Certo, sei salvo, sì, sei salvo, ma la corona non ce l'hai. C'hai la corona del vomito, la Odissea, Apocalisse 3,14. Sì, sei salvato, ma zona vomito però.
Okay.
Va bene, leggi, è giusto parlare alle chiese, Apocalisse 3,14 sta parlando a una chiesa, non sta parlando ai perduti, sta parlando andata all'inferno, no, non sta parlando a una chiesa dell'Odissea, di Sardi, avete il nome ma siete morti, stramorti, ultramorti, secchi, rinsecchiti, mummificati. Sì, cioè, sei chiesa, ma sei chiesa morta però. Va bene? E questa qui è una chiesa che è completamente fuori binario. Sardi è la chiesa morta, l'Odissea è la chiesa del vomito. Quindi che chiesa apparteniamo? Poi c'è la chiesa di Filadelfia. Chiesa di Filadelfia. Oggi nel mondo tutti Filadelfia.
Con il nome.
Io sono fratello Giuseppe, non posso dire che sono Filadelfia. Lo dicono i frutti, non dico io. E chi giudicherà Dio? Siamo andati a predicare, diciamo perdere la nazione, se no. In una chiesa che racconta Angela, fuori c'era un pezzo di marmo. Chiesa di Filadelfia.
Sì.
Era chiesa tutte le altre, panche, a dormire.
Ma ti viene difficile pensare che...
La Filadelfia non è quello che c'è scritto, hai pagato 20 euro un pezzo di marmo. Filadelfia sono i frutti, dimmi.
Ti viene difficile pensare che uno è salvo se non ha nessuno di questi frutti? Se non ha almeno un piccolo desiderio di aiutare gli altri, di evangelizzare? Ti viene difficile pensare che è veramente salvo? Prima o poi dovrebbe... una piccola opera della salvezza deve uscire fuori.
Beh, è logico, quindi spero che è chiaro. La salvezza è gratis.
E anche se uno pecca di nuovo e di nuovo i stessi peccati, quando si pente Dio lo perdona.
Salmo?
E arriva nel cielo perché è giustificato per fede in Gesù. Però solo per la salvezza, vero? Se uno continua a peccare, non avrà la benedizione, la ricompensa, la corona nel cielo.
Salmo 19,13. Cosa dice ancora?
Salmo 19,13. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni.
Quindi qui Davide sentiva nel suo cuore che c'è qualcosa che non andava nel suo cuore. Davide, uno dei più grandissimi della Bibbia, Batseba e Uria. Omicidio premeditato a scopo adulterio. E Dio l'ha punito e suo figlio è morto. Beh, più che morto, insomma, Dio lo ha tolto da un padre che commesso un atto sciagurato, l'ha portato in cielo da un padre migliore che si chiama Dio. Quindi quando dice il bambino è morto, il bambino non è morto, è passato da una stanza all'altra. Diglielo a chiunque critica Dio. Dio, quando Dio fa morire un bambino, che proprio lo fa morire come quel caso lì, diciamo che il bambino è stato sopraelevato a un luogo migliore, come la vedo io. Dimmi.
Ma mi sorge questa domanda. Se uno è salvato, pecca, ok, non vuole, però pecca, continua a peccare, si pente, perde la corona, ma non ha mai frutti di... è sempre lì, Laodicea. È difficile pensare che è salvato. Un poco di frutto deve avere della salvezza. Sì,
ma
no?
Guarda, no, noi siamo sapete che in Europa orientale noi abbiamo predicato più di 100 chiese, giusto?
Sì.
E è stato bellissimo per anni, tanto che hanno cambiato anche le dottrine sul rapimento dopo un po', si sono svegliati un po'. Cioè, siamo stati in delle chiese, senza fare nomi, no? Che erano proprio Laodicea, no?
Sì.
Sì o no?
Sì, sì.
Anche grandi, no. Con 3.000 persone.
Sì.
Anche grandi.
Anche, sì, 3.000 persone che...
Sì, sì. che le ragazze andavano lì con le gonne proprio al centimetro di non essere minima,
che quasi le gonne esplodevano, ragazzi.
Sì, per cercare la grazia.
Dice, ma insomma, quella, anche se non se la mette la gonna si vede tutto, come siano le mutandine si vede.
Fashion parade.
Cioè, praticamente andare a queste chiese per cercarsi il ragazzo, sì. Cioè, cercarsi il maschio, la femmina, cioè mi facevano ridere. Questa è una chiesa, questa qui è luogo di incontro per cuori solitari in cerca di compagnia. Andiamo a cercarsi il marito, questo è qua. È un chilo di trucco, profumo che si sentiva ai 20 metri. No, io non ho niente contro il profumo, però insomma, con l'ane d'oro, questo qua. Cioè, diciamo, siamo stati in chiesa e poi mi hanno anche imbavagliato, non predicare così, non predicare cos'ha, eccetera, eccetera. Io avevo un microfono attaccato all'orecchio, sai, quello che poteva camminare, e mi fa: lui c'ha il microfono e mi sembra sospettoso questo, non deve camminare, non deve spostare, deve stare. Cioè, praticamente hanno ucciso tutto, hanno messo bavaglio. Spirito Santo. Cioè, siamo stati in chiesa dell'Laodicea, sì o no?
Sì.
Qualcuna, ok. Però queste chiese, la diceva, predicavano Cristo, predicavano la salvezza, predicavano salvezza anche per grazia,
certo.
Predicavano tante cose belle, buone, giuste.
Sì.
Quindi anche le chiese, la diceva,
hanno un po' di frutto.
Sì, sono santi.
Infatti predicano tanto la santificazione.
Capito? Infatti, guarda, leggi per esempio Apocalisse 12, 17. Queste sono chiese... questa è una categoria di cristiani dove ci sono molte chiese dell'Laodicea, tanto che l'anticristo li attacca al punto che loro non sono protetti dal Signore, non vanno nel deserto di protezione, l'angelo di Dio non è lì a proteggere perché sono fuori dalla protezione di Dio, Dio non li protegge perché sono disobbedienti. Molti di questi sono Laodicea. Cosa dice?
Apocalisse 12, 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei.
Cioè, infuriò contro la donna, la sposa che è protetta al verso 14, non può raggiungerla, va bene? Io vi suggerisco, cercate di pregare che siete parte della donna, la sposa di Cristo, sarete protetti. Ma non solo per la pellaccia, ma perché è bello che la protezione di Gesù è ispirante.
Cioè, è bello essere con
cioè,
lui.
A me non mi interessa se torturato e ricevi il marchio e morire sotto tortura, non è molto ispirante, lo sconsiglio a tutti. E allora andate per la protezione di Dio. Bene. Però dice c'è la discendenza che non è protetta dal verso 14 e questo è il verso 17. Lì, quelli lì il diavolo può attaccarli, li può distruggere. Apocalisse 3:17 dice li distruggerà, li vincerà. Apocalisse 3:17. Finisci capitolo 12, verso 17.
Andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio.
Che osservano i comandamenti di Dio, quindi qualcosa di buono fanno.
Ok, e custodiscono la testimonianza di Gesù. Allora un po' di frutti hanno.
E certo, quindi tu la tua domanda era uno che Laodicea, uno che così. Sì, ma anche se uno è salvo, sarà fuori binario, sarà disobbediente. In Giovanni capitolo 12 dice molti dei farisei credevano in Gesù, ma non lo confessavano per paura di essere cacciati fuori dalle sinagoghe, amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Però credevano, però si vergognavano.
Mm. Ok.
D'accordo?
Sì. Quando è grande l'amore di Dio.
Sì, no, lui è di parola, dice, quando ricevi Gesù sei salvato e non lo puoi perdere.
Grazie,
queste
grazie
sono le
Dio.
Chiese sbilindrate, fuori binario, che se vai da loro ti dicono, attenzione che puoi perdere la salvezza. Se non porti i soldi qui, se non ti siedi sulla panca là, se non scaldi la panca, se non ti sottometti al Papa, il Papa evangelico. Ogni chiesa c'ha un Papa evangelico, si chiama pastore, come se fosse il Papa. Devi sottomettere, sì, ti sottometti, ma quando questo qui è fuori binario, che la scrittura non le segue, perché devi sottomettermi? Sì, la Bibbia ci sottomette, ma se il pastore non segue le scritture, dire, pastore, ti voglio bene, ma... scusa, ti ho dato le scritture, non le vuoi ascoltare, ti ho dato questo, che so io, rapimento, eccetera, evangelizzazione tutti i giorni, non lo vuoi fare? Ah sì, tu mandi a noi, ma tu non vai. Il pastore va davanti alle pecore e tu non vai, e allora io me ne vado, faccio la chiesa in casa. Ah, perdi la salvezza, no, sei tu, stai attento, che sei tu che perdi la corona.
Sì.
Salvezza qui nessuno la perde che una volta che ce l'ha. Andiamo avanti?
Sì. Sì, grazie.
Forza, ragazzi.
Grazie e ti ringrazio nel nome di Angela. E posso farlo liberamente perché sono io, Angela, che ti ho scritto.
Questa era tua?
Era la mia.
Ah, sì?
Non lo sapevi, eh?
Monella. Sapevi. Io dicevo, ah, si chiama come Angela.
No, è Angela.
Ah, ok. Hey, Angela, tu sei una birichina.
È una domanda che ti ho messo 3 settimane fa e tu hai detto, sì, ne parleremo, vedremo. Niente. Eccola qui in radio.
Quindi vedi, Angela c'ha i suoi modi.
Hai visto?
Che ammalete.
Why not?
E io posso dire la verità, avevo una sensazione così sottofondo. Sarebbe,
sai, Giuseppe,
forse Angela.
Sai, Giuseppe, quante volte abbiamo detto in radio, se pecchi di continuo e ti penti, Dio ti perdona. E questo è giusto, ci sono scritture che lo dicono, però c'è anche la parte B del messaggio. Attenzione che se continui perdi la corona. Non è che niente succede, puoi continuare. No, perdi la corona. Questo è bene chiarire. E questo io non ci ho pensato, sinceramente, non ci ho pensato.
A cosa?
Che perdi la corona.
Eh no?
No, ma solo ho capito che Dio perdona.
Ma sono 20 anni che l'ho preso.
E lo so, però non lo abbiamo chiarito abbastanza bene. Quindi un cristiano, e ci sono tanti che ci scrivono, per esempio questo Vincenzo, stavo pensando a lui, che ha detto, quanto è brutta la vita senza Cristo, ho continuato nel peccato, sono caduto, cosa faccio? E dopo la preghiera si è ripreso, ha detto, sto benissimo, ho la pace, lodo Dio, sono libero. Ma ci sono tanti che scrivono così, che sono caduto di nuovo e di nuovo. Cosa succede? E Dio ti perdona, ma non finisce lì. Attenzione, devi cambiare, altrimenti perdi la corona.
Amen.
Giovanni 5,14. Per questa pecorella che ci ha scritto, che si chiama Angela.
Grazie Giuseppe, ho ricevuto la mia risposta, grazie. Grazie.
Ma guarda, Angela, tu continua così e la corona la manterrai di sicuro.
Non è così facile.
Ma non è facile per me, sai. Non è facile per nessuno qua. Qui ognuno c'è la sua croce. Quando uno si lamenta della sua croce, ricordati, guardati intorno, ognuno c'ha la croce. Ognuno, come l'uomo che si lamentava della sua croce. Signore, che croce, che croce, che croce. E cambia, dammi una croce più piccolina. Il Signore gli ha dato un sogno, una visione, l'ha portato in un posto e dice, vabbè, scegli, cambia la croce. Ha guardato in una stanza celeste e c'erano croci di ogni tipo, croci insanguinate, croci pesanti. E guarda, dice, ah, Signore, ecco la mia croce. E ha puntato la croce più piccola in un angolino. E dice, figlio, quella è la croce che hai. Avanti.
Giovanni 5,14. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio.
Capito? Ecco, sei guarito. Se sgarri ancora, se pecchi ancora attraverso la cui via del peccato la malattia è entrata, stai attento che il diavolo manda malattie peggiori. Matteo 12,43. Dice, verranno 7 spiriti peggiori, ha detto Gesù. Quindi, Angela, sì, sei salva, ma stai attenta. Perché se continui a peccare deliberatamente, volontariamente, dice da Davide, Salmo, di, Salmo 19, 13. Una cosa peggiore ti accade, perdi la salvezza? No, perché allora diciamo il Signore sarebbe come quei pelandroni di certe chiese che dicono che il Signore si riprende, ti amo così tanto che si riprende la salvezza, ma no, scusa.
Nessuno sarebbe salvato, ma se no, sarebbe così, perché ogni cristiano che riceve Gesù dopo sicuramente pecca di nuovo, sicuramente anche i pastori che dicono santità, perdi la salvezza, anche loro peccano, quindi non sarebbe nessuno nel cielo.
Certo, ci sarebbe il deserto in cielo, invece no. Quindi, capito il punto, quindi cioè il, se pecchi ancora, il, la malattia torna. Quindi se pecchi, non viene la malattia, ma perdi la corona. Ma infatti oggi basta leggere Apocalisse, le sette chiese, Apocalisse 2 e 3, Gesù ripete sette volte a ognuna, senza eccezione, a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince.
Amen.
Darò la corona, darò questo, darò quell'altro. D'accordo?
D'accordo.
Amen. Angelina, grazie. Ringrazia la sorella.
Grazie Angela, grazie Giuseppe, ti ringrazio da parte mia.
Pecorella questa Angela però.
A volte sì, a volte no, dipende.
Ma si pente sempre.
Ma senti, un po' birichino o mi sbaglio?
No.
Mi hai proprio imbrogliato.
Solo un po'.
All'inizio della domanda ho detto, ci metto anch'io il mio nome lì.
Ma tu sapevi la storia?
No, non lo sapevo. Però durante la risposta dico, forse questa...
Guarda Angela, è meglio che andiamo avanti.
Sì, possiamo rispondere ancora una domanda. È da parte di una sorella con la iniziale J.
J sarebbe in italiano Ilunga, in italiano.
Ilunga.
E J si dice Ilunga in italiano.
Ilunga.
Oh, cosa vuoi? Insomma, chiedi a Dante Alighieri, ma cosa vuoi da me? Adesso okay, cambio l'italiano per compiacere a te. Scusa.
Fine.